Cambiamo posto e voce. Bene, buongiorno a tutti. Io sono Suor Carla, vengo da un altro Cotolengo, il piccolo Cotolengo di Tortona, per cui mi sento molto a casa anche qui, un Cotolengo che è riservato ai bambini, aspettiamo 50 bambini con disabilità, per cui di Cotolengo in Cotolengo ci si sente a casa. E proseguo l'approfondimento che ha presentato Don Giovanni, soprattutto nella parte Il piccolo Cotolengo di Santa Maria la Longa, storia di donne e di uomini al servizio dei poveri. E grazie all'aiuto dei nostri archivisti abbiamo trovato alcune foto d'epoca che presentano la casa qualche anno fa, come vedete. E vorrei aprire questa piccola riflessione, questo piccolo ripercorrere in molto approssimativamente la storia del piccolo Cotolengo, a partire da una riflessione di un nostro sacerdote, anche egli. Problemi tecnici. E la riflessione che presenterò è di Don Ferdinando Cavaliere, probabilmente qualcuno dei confratelli l'avrà conosciuto, ed è molto bella, scritta tanti anni fa, ma che ci dà la chiave di lettura della storia del piccolo Cotolengo, ma anche della nostra vita, della vicenda che viviamo ogni giorno. La storia della salvezza, scrive Don Cavaliere, di cui Cristo è il centro, si distingue dalla storia profana, ma si attua all'interno di essa. Dio lascia che gli uomini attuino i loro piani, anche perversi, poiché è rispettosissimo della libertà che Lui stesso ha loro donato. Tuttavia, per un mistero abissale di sapienza e di potenza, Egli si inserisce nella loro storia e attua in modo infallibile il suo piano salvifico. E continua ancora. Tutto ha l'aria di accadere come se Dio non c'entrasse. Anzi, la storia umana sembra un succedersi caotico e fatale di vicende in cui trionfa l'astuzia, la violenza, l'ingiustizia, potremmo aggiungere anche oggi la guerra e tante altre vicende umane, tristi umane. Ma non è così. Nella storia è presente e operante Dio, che sa ricavare il bene anche dal male, sa trasformare i suoi nemici in alleati, gli ostacoli in mezzi provvidenziali. E ripercorrendo la storia del piccolo Cotolengo di Santa Maria la Longa, emergono forti questo intervento di Dio nella storia concreta di uomini e di donne che hanno donato la loro vita, i loro beni, i loro servizi, tutto quello che Dio disponeva al fine di realizzare questo piccolo Cotolengo. È veramente interessante e bello come vedere come la Divina Provvidenza si è messa all'opera. E proseguiamo, perché questi uomini e donne che hanno vissuto al piccolo Cotolengo hanno letto la storia in un unico modo, cioè quello di essere inseriti in un'unica storia, che è la storia della salvezza, perché hanno posto al loro centro Cristo come fine, centro di tutta e chiave di tutta la storia umana. Nell'archivio ho trovato una serie incredibile di nomi di suore, di laici, di religiosi che hanno vissuto in questa casa, che hanno dato il loro contributo, perché hanno scoperto che Cristo gli spingeva a fare questo, che Cristo li chiamava a fare questo. E è molto bello vedere, ripercorrere queste vicende. È un percorso molto interessante, vedete, questi sono appunti dell'archivio centrale dell'Opera d'Onorione a Roma, del 58, dei diversi anni, prima del 58, qui siamo nel 75, e quello che vi presenterò non è un lavoro sistematico, sicuramente chi verrà dopo di me presenterà Monsignor Biasutti in modo molto più esaustivo e completo. A me interessava vedere come Monsignor Biasutti si è inserito nell'onda di San Luigi Orione e in quest'onda tanti altri hanno proseguito e proseguono oggi, perché il piccolo Cottolengo sta camminando ancora oggi, perché Monsignor Biasutti si è fidato della divina provvidenza della Chiesa per continuare ad amare i poveri più poveri, come già faceva attraverso l'incontro con, non lo incontrerà di fatto Don Orione, ma con i religiosi dell'opera di Don Orione. Perché non incontrerà Don Orione? Lo stesso Monsignor Biasutti ricorda, aveva già iniziato una piccola opera, credevo giusto allargare quest'opera, volgendola a beneficio a tutte le forme di sventura. Per temperare le richieste dei miei e un po' persino per educarli, la vista di altri mali peggiori del loro li avrebbe commossi e rabboniti. E scrive: mi sorse così l'idea di promuovere un piccolo Cottolengo da affidare ad Don Orione. Sono parole dello stesso Monsignor Biasutti. E per raccogliere le idee e precisare il piano, mi concessi un lungo ritiro ad Assisi, un uomo di Dio, per fare una grande scelta, cerca la conferma, no, nella preghiera. E donde da Assisi pensavo di recarmi a Tortona. Ma cosa succede? Il 13 marzo 1940, uscito a prendere il giornale, vi lessi della morte di Don Orione a Sanremo. Il 12 marzo 1940 Don Orione muore a Sanremo. Chi non legge la storia in un'ottica provvidenziale potrebbe pensare, e giustamente anche Monsignor Biasutti dice, ritenni che la morte del fondatore avrebbe consigliato un periodo di raccoglimento alla sua congregazione e quindi che non sarebbe mai stata accettata la mia proposta, soprattutto allo stato di piccolo abbozzo, perché da Assisi Monsignor Biasutti voleva recarsi a Tortona a parlare direttamente al paterno con Don Orione, ma nel frattempo Don Orione muore. Ma invece di andare a Tortona, decise di andare da Padre Pio, che mi fu estremamente largo di conforto. Poi cosa succede? L'Italia entrò in guerra. La storia profana e la storia di salvezza si intersecano, vivono insieme. E Monsignor Biasutti partì per la Russia come cappellano della Legione Tagliamento. Per la Russia purtroppo io in famiglia ho perso diversi zii partiti per la Russia nella Seconda Guerra Mondiale, mai più tornati, ma la Divina Provvidenza dispose diversamente per Monsignor Biasutti, che a causa delle febbri malariche venne rimpatriato sul finire del 42 e, tornato vivo, riprende il progetto del piccolo Cottolengo. I sogni non passano. E riprende questo progetto. E in questo progetto si inserisce la signora Melania Bearzi, che quasi un po' per calmarlo, per rabbonirlo, gli diede 4 buoni del tesoro per 400.000 lire, dicendomi: questi sono per lei, si è già dato tanto da fare, ha lavorato, è andato in Russia, ora si metta tranquillo. Ma per Monsignor Biasutti, anzi, era il contrario, gli dava l'esca, perché gli dava la possibilità di realizzare il suo sogno. E quando ho letto queste 400 lire, per forza 400.000 lire, non poteva non venirmi in mente quello che succede a Don Orione quando apre il primo collegetto a Tortona. Don Orione va a chiedere quanto costava questo affitto, costava giusto 400 lire. Che chiaramente non aveva, ma provvidenzialmente incontra una signora per strada che gli dà proprio 400 lire. Monsignor Biasutti e Don Orione, la stessa fiducia nella Divina Provvidenza, nella Chiesa al servizio dei poveri più poveri. È molto bello vedere come questi santi si sono affidati alla Divina Provvidenza per un sogno a favore dei più poveri, dei più abbandonati. E proseguendo ancora, racconta ancora Monsignor Biasutti, dopo dell'attentato del luglio contro Hitler, Monsignor Nogara mi mandò a chiamare e mi disse di allontanarmi dal Friuli. Gli disse questo perché aveva dei procedimenti in corso a causa delle sue idee contro il fascismo e dovette allontanarsi proprio fisicamente dal Friuli e si recò per 2 mesi e si recò lontano dal Friuli. E proprio in quei 2 mesi le sorti del Cottolengo ebbero una svolta decisiva. Perché? Perché in quel tempo lo mandò a chiamare la signora Melania Bearzi, che nel frattempo si era ammalata e che voleva lasciare tutti i suoi beni per i poveri, anche perché la figlia, che si chiamava Virginia, era già morta e prima di morire aveva proprio aveva confidato alla mamma di voler lasciare tutti i terreni, soprattutto questa casa, a favore dei più abbandonati. Precisamente il 28 dicembre 1944 la signora Melania Bearzi firmò dal notaio la cessione di questa casa a Monsignor Biasutti. Per cui, come dicevamo ieri con Francesco, siamo nel perfetto... E proprio quel giorno, racconta, non l'ho riportato, ci fu un grande bombardamento, per cui dovettero spostarlo, non parlo mai al microfono perché ho una voce abbastanza potente e non sono abituata a tenerlo vicino, e dovettero spostarlo al giorno successivo, il 28 dicembre 1944 questa casa venne donata dalla signora Melania Bearzi. E nel sogno di Monsignor Biasutti, cosa succede? Dal 45 cominciarono a venire qui a Santa Maria la Longa i sacerdoti orionini, tra i primi il Don Pietro Bracceschi, poi Don Giovanni Piazza e finalmente, lo vediamo in questa foto perché ho trovato tantissimi carteggi, del grande e grosso Don Pellegrino Zannoni, che doveva essere un sacerdote molto molto robusto. In verità, Monsignor Biasutti, i primi tempi un po' si era un po' lamentato con gli Orionini, perché Don Sterpi, il successore di Don Orione, gli aveva assicurato che sarebbero venuti prontamente. Invece, siamo subito dopo la Seconda Guerra Mondiale, evidentemente la situazione era abbastanza complessa, ma cominciarono ad arrivare i sacerdoti. E il piccolo Cottolengo si mise in marcia, le prime ricoverate furono accolte nel 1949 e con i religiosi arrivarono le piccole suore missionarie della carità, le suore che Don Orione aveva fondato nel 1915, che si dedicarono, vedete in questa foto d'epoca, a tutti i servizi di questa casa, parliamo nel 1949, di conseguenza le suore non erano solo infermiere, ma anche cuoche, ma anche guardarobiere, ma anche tutto quello che era necessario affinché chi viveva qui al piccolo Cottolengo potesse vivere una vita dignitosa. E proprio per questo volevo riportare un testo che per noi suore di Don Orione è fondante, che è la Magna Carta, ossia una lettera che Don Orione scrive nel 1921 alle piccole suore missionarie della carità, nella quale dice: ogni abbandonato trovi in voi una sorella in Gesù Cristo, una madre, e mentre sanerete i dolori del corpo, donate le anime, la luce e il conforto di Dio. Ad ogni passo trasfondete fede, purezza, dolcezza, amore di Dio. Donatevi tutte a Dio per essere tutte del prossimo e non lasciate distruirvi per rendervi capaci di illuminare le menti per acquistare le anime. Don Orione nel 1921 ci ha donato un programma di vita molto... molto intenso, ma nello stesso tempo molto bello, che le consorelle sia qui al piccolo Cottolengo di Santa Maria la Longa, che in tanti altri Cottolenghi hanno realizzato donando la loro vita. Io sono stata tanti anni al piccolo Cottolengo di Genova, al Paverano, e mi giunge alla mente subito l'esempio di Suor Maria Plautilla. Tante di nostre suore, i cui nomi non sono ricordati, come diceva prima l'arcivescovo, sono scritti lassù, perché qui sulla terra non sono purtroppo ricordati, perché hanno vissuto nell'umiltà e nel nascondimento, servendo questa nostra suora, Suor Plautilla, ha dato la vita per salvare i malati. Il Paverano allora accoglieva proprio malati di mente molto molto gravi, nella quali le suore non solo servivano come infermiere durante il giorno, ma dormivano assieme ai malati, li curavano, li alimentavano, e tante nostre consorelle hanno donato la vita in questo nascondimento, ma con una gioia e una serenità che solo da Dio possono venire, perché veramente immagino, io non ho conosciuto questa casa negli anni passati, ma oggi so che le mie consorelle polacche faranno lo stesso servizio in modi e modalità diverse, ma nello stesso, con lo stesso spirito di carità, ossia quello di sanare i dolori del corpo, ma donare alle anime la luce e il conforto di Dio. Perché non possiamo disgiungere queste due parti. Noi siamo un'unità, e questa unità deve essere amata e servita. Gli sviluppi della cittadella della carità. Scusate. Proseguendo un po' il percorso del piccolo Cotolengo di Santa Maria la Longa, arriviamo all'8 e il 9 giugno del 1968, quando ci fu l'inaugurazione del nuovo padiglione Danti Cavazzini, un benefattore che contribuì allo sviluppo del piccolo Cotolengo. E per il Monsignor Biasuti il sogno della cittadella della carità ai confini nord-est dell'Italia si stava avverando. Io qui ho scritto alcuni nomi. Mi pareva giusto ricordare alcuni di quelli che hanno portato, che hanno donato la loro vita all'interno del piccolo Cotolengo. Ce ne sarebbero tanti, tanti, tanti altri, ma li vorrei leggere insieme a voi proprio per dare un riconoscimento, o anche semplice, a tanti che hanno donato la vita. Il per primo Don Zannoni, Don Galeazzi, Don Ramin, Don Cruciani, Don Dalla Libera, Don Salmistraro, ma anche Suor Maria Saveria, Suor Maria Ermelinda, Suor Maria Innocenza, Suor Maria Deo Gratias, Suor Maria Rodolfa, Suor Maria Pellegrina, Suor Maria Noemi e tanti tanti altri cui nomi sono proprio scritti nel cuore di Cristo. E la cosa più bella, io vivo il piccolo Cotolengo di Tortone di fronte alla nostra casa madre di Tortona, dove sono ospitate le suore più anziane, e quando sono andata a salutarle dicendo vado a Santa Maria la Longa, ah lì che sogno la vita Santa Maria la Longa servendo i poveri, che sogno! Un posto, ci tornerei subito se potessi camminare, perché molte sono a letto, in carrozzina, perché ricordano gli anni vissuti in questa casa come anni meravigliosi, ricordano gli ospiti, le persone che lavoravano qui. E questo è bello non solo nel ricordo, ma nel bene fatto bene. Don Orione ci chiedeva di fare il bene, come diceva prima Don Giovanni, ma soprattutto di farlo bene, no? E queste consorelle, confratelli e tanti altri laici, di quali nel nostro archivio io non ho trovato traccia, ma avranno portato avanti in questi anni il piccolo Cotolengo. E ora, dal 68 in poi, chiaramente la casa si è sviluppata, però nei documenti che mi hanno fornito dall'archivio centrale ci sono state delle lettere che mi hanno veramente colpita, tra quali una di questo Don Pellegrino Zannoni. Scrive nel 1949 una lettera tra l'altro precisissima, dove presenta un progetto, è una richiesta di finanziamento per allargare il piccolo Cotolengo nel 1949, per cui un sacerdote intraprendente, e lo scrive, io non riuscivo a capire cosa fosse questa sigla, sono andata a cercare, all'agenzia governativa statunitense istituita dal presidente Truman per amministrare l'erogazione degli aiuti previsti dal piano Marshall per l'Italia. Questo sacerdote molto capace di non solo di vedere i bisogni dei poveri, ma anche di trovare i finanziamenti per aiutare i poveri, no? E in questa lettera apre, come diceva prima Don Giovanni, anche i termini che usa Don Pellegrino Zannoni sono del 1949, e dice: il piccolo Cotolengo che si inizia a Santa Maria la Longa si propone di raccogliere tutti i soggetti di ambo i sessi, minorenni e adulti, tarati, abbandonati o di famiglie povere, cioè cronici, deformi, deficienti, vecchi abbandonati, mutilati, che poi vengono opportunamente disposti in diversi padiglioni ed anche educati al lavoro in colonie agricole o laboratori. Ma continua dicendo: creando un piccolo Cotolengo veneto giuliano in Santa Maria la Longa, quasi zona di confine, ci si propone, oltre il resto, questo speciale scopo umano, sociale e patriottico: accogliervi di preferenza gli elementi bisognosi delle popolazioni dell'Italia e del territorio libero di Trieste e, se possibile, in tempi migliori, anche l'oltreconfine. Così da formare in terra italiana un cetro di attrazione per il popolo slavo, disarmando ostilità di razza o di pregiudizi nel nome della fraternità umana, secondo lo spirito e il detto di Don Orione: la carità non serra porte e se la politica ci divide, la carità ci unisce. Veramente a me ha colpito tantissimo, perché 1949, sono passati 75 anni lo scritto è attualissimo, penso che ciascuno di noi ci ritrova molti elementi, e in particolare a me è sembrato che qui emergesse molto chiaro quello aspetto che è proprio del carisma di Don Orione, che è l'ecumenismo della carità, un ecumenismo che non è solo un cammino verso l'unità delle chiese, un cammino iniziato il secolo scorso. Quello che propone Don Orione è l'ecumenismo della carità, ossia attraverso la carità poter accogliere, poter mostrare qual è l'amore di Dio, un Dio che non guarda le differenze, come diceva prima Don Giovanni nel brano di Don Orione, non serra la carità, non serra porte. È un ecumenismo che proprio vede l'umanità, non vede la differenza, e questo forse oggi è l'aspetto fondante delle nostre case. Un ecumenismo della carità, una carità che apre le porte a tutti, non solo attraverso l'accoglienza, ma anche creando relazioni con le persone, con l'ambiente dalla quale arrivano queste persone. Una carità che man mano ci chiede sempre di più di aprirci al territorio, di aprirci al diverso. E l'altro aspetto che era proprio questo, era... Ecco, l'amore alla Chiesa e al Magistero. Don Orione, già Don Giovanni l'ha sottolineato, è sempre stato fedelissimo alla Chiesa. Noi, suore, sacerdoti, per noi vivere la Chiesa è vivere questo. Ma voleva ancora qualcosa di più. E qui riporto una lettera che scrive quando i nostri confratelli addirittura avevano una casa in Palestina, che bello, a Don Adaglio. E gli scrive proprio: bisogna che ad ogni nostro passo si crei un'opera di fraternità, di umanità purissima, degna dei figli della Chiesa, nata e scaturita dal cuore di Gesù. Si richiedono opere di cuore e carità cristiana. E tutti ci crederanno. La carità apre gli occhi alla fede e riscalda i cuori d'amore verso Dio. Gesù è venuto nella carità, non con l'eloquenza, non con la forza, non con la potenza, non con il genio, ma con il cuore. Con carità sono la migliore apologia della fede cattolica. Questo Don Orione lo scriveva un secolo fa, ma penso che oggi possa essere ancora più importante, perché già diversi anni fa, qualche decennio fa, ricordo il titolo di un nostro convegno, Fare di cavità a servizio della vita debole. Le nostre opere, i nostri cotolenghi, fari di carità, ossia il faro è quello che fa luce nel buio, no? È quello che di fronte a una nave o una tempesta, tipo quella di ieri sera, permette di trovare la via di casa. E le nostre opere, le opere di carità volite da Norione, in particolare il piccolo cotolengo di Santa Maria la Longa, devono essere fari di fede, cioè devono far scoprire non solo agli ospiti, ma anche a chi ci lavora, a chi vive vicino, alla realtà ecclesiale, che Dio è amore. E per la funzione evangelizzatrice della carità, e anche fari di civiltà per la promozione umana e civile della vita debole, per rendere più umana la cultura. E questo è possibile ed è, a mio parere, estremamente importante in questo tempo. Vi confido che qualche mese fa mi hanno fatto una domanda alla quale sono rimasta veramente senza parole. Una persona mi ha chiesto quanti bambini ospitassimo. Beh, gli ho detto tra i 49 e i 50. Ma quanti sono nostri? Al primo acchito non ho capito quale fosse la domanda. In che senso? Nostri in che senso? No, ma quanti sono nostri italiani? Distinto avrei dato un'altra risposta. Gli ho detto, ma sai, io vedo solo bambini malati che hanno bisogno di assistenza, che hanno bisogno di amore. Io non so neanche di quali paesi siano, perché sono bambini come degni, come tali, vite umane degne di essere amate. E se questa è una domanda che fanno a una suora, immagino che il pensiero che ci sia dietro sia ancora più pesante di questo. Per cui la nostra presenza, no? Perché noi ci siamo? Perché noi ci siamo? Perché noi testimoniamo che la vita, in qualsiasi forma sia, anche in quella più difficile, è vita e degna di essere vissuta, di essere amata, degna di essere rispettata dall'inizio alla fine. In una società dove questo non è così semplice e così condiviso, purtroppo questa è l'esperienza che facciamo. E qui riprendo quella riflessione originale, no? Di cui parlavo di Monsignor di Don Cavaliere, che la storia della salvezza è inserita nella storia profana. Noi siamo inseriti in questa storia profana. E in questa storia profana, come diceva Papa Benedetto XVI, noi abbiamo avuto dei santi che hanno portato luce in questa casa, il primo Don Orione, Monsignor Biasutti, le suore, i sacerdoti, i laici, che hanno portato luce in questa zona. Ma oggi siamo noi che dobbiamo portare questa luce, ciascuno di noi con la nostra testimonianza nel luogo dove viviamo, io nel piccolo Cotolengo, ciascuno ha un luogo privilegiato per portare questa potenza e sapienza di Dio, questa luce da diffondere. E Giovanni Paolo II nella lettera ai consacrati diceva: voi non avete solo una gloriosa storia da raccontare e da ricordare, ma una grande storia da costruire. Questo ce lo dobbiamo ripetere molto spesso, perché guardando alla storia, io amo la storia, ma la amo proprio perché ci aiuta a costruire un futuro migliore. Per cui dobbiamo, ci esortava Giovanni Paolo II, a guardare al futuro nel quale lo Spirito vi proietta per fare con voi ancora cose grandi. Siate sempre pronti, fedeli a Cristo, alla Chiesa, al vostro istituto e all'uomo del nostro tempo. E questo richiede di guardare il mondo da apostoli, cioè con discernimento, ma anche con simpatia, senza paura, senza pregiudizi, con coraggio. Io mi trovo in questo tempo, oltre a lavorare al piccolo Cotolengo, a una nuova avventura insieme ai giovani della parrocchia. Io la chiamo avventura perché ormai sono vecchia e ritrovarsi con i giovani sento tutto questo scarto di età. ma in questo scarto di età i giovani percepiscono la simpatia. Io tante cose non le capisco. Per farmi capire cosa fosse TikTok mi ci è voluto un sacco di tempo, ma poi ho pensato che alla fin fine, se non so cosa mi funziona TikTok, posso vivere lo stesso. Però la mia vicinanza, stare vicino ai giovani con coraggio e senza pregiudizio, ci aiuta a far sì che anche i giovani hanno nuove possibilità di guardare al futuro, perché questa è un'esperienza molto bella che condivido con voi. Io non faccio grandi cose, ma perché probabilmente non le so fare, non ho tutti questi doni, ma ci sono. La vicinanza ai giovani, ma anche ai nostri dipendenti del Cotolengo, e esserci con un saluto, esserci con una condivisione. Molte volte siamo chiamati a piccole cose, ma queste cambiano il mondo, sono quella bellezza che cambierà il mondo attraverso la carità, no? E passa attraverso di noi, siamo quella piccola tessera che fa il mosaico della carità. E Don Orione in questo aveva sempre scritti molto belli: non basta piagnucolare sulla tristezza dei tempi o degli uomini, non basta dire oh Signore, niente rimpianto di un'età passata, niente spirito triste, niente spirito chiuso, avanti con serena e imperturbabile operosità. E aggiungeva Papa Francesco, e niente chiacchiericcio, lo ripeto. E vorrei terminare con una bellissima foto che riporta un po' quello che è la nostra famiglia carismatica. Vedete, questa è una foto della nostra casa generale, non so in quale occasione, dove ci sono religiosi, religiose, istituto secolare, qualche laico. La nostra famiglia religiosa, la famiglia carismatica, è chiamata a guardare al futuro, è chiamata a guardare con coraggio al futuro, con quella potenza e sapienza che grida, che Gesù ci chiede. E che oggi siamo chiamati come grande famiglia a guardare al futuro, a scoprire la potenza e la sapienza di Cristo che grida nelle profondità del nostro mondo, a rivivere in noi l'esperienza spirituale di Don Orione, a ripercorrere lo stesso cammino di cristificazione, arrivare anche noi a vivere Cristo nella nostra vita, nella quotidianità. Ci metteremo allora in quel cammino vero e radicale di trasfigurazione, sprigionando quella potenza e sapienza di Cristo che abita in noi, dentro di noi, rivalutando i nostri attuali stili di vita, di comportamento, di spiritualità e di apostolato. E vorremmo terminare, a due voci, Don Giovanni, con uno scritto di Don Orione del 1939. Sì, te lo passo. Ho un problema col velo, scusatemi, oggi vuole fuggire, scusate. Allora, dicevo, è una lettera di Don Orione del 1939 che possiamo dire riassume tutto il suo amore per tutte le anime, per tutti coloro che il Signore a Don Orione, no? E a noi mette davanti.
Non saper vedere e amare nel mondo che le anime dei nostri fratelli.
Anime di piccoli.
Anime di poveri.
Anime di peccatori.
Anime di giusti.
Anime di traviati.
Anime di penitenti.
Anime di ribelli alla volontà di Dio.
Anime ribelli alla Santa Chiesa di Cristo.
Anime di figli degeneri.
Anime di sacerdoti sciagurati e perfidi.
Anime sottomesse al dolore.
Anime bianche come colombe.
Anime semplici, pure angeliche di vergini.
Anime cadute nella tenebra del senso e nella bassa bestialità della carne.
Anime orgogliose del male, anime avide di potenza e di oro.
Anime piene di sé che solo vedono sé.
Anime smarrite che cercano una via.
Anime dolenti che cercano un rifugio o una parola di pietà.
Anime urlanti nella disperazione della condanna.
Anime inebriate dalle ebbrezze della verità vissuta.
Tutte sono amate da Cristo, per tutte Cristo è morto.
Tutte Cristo vuole salve tra le sue braccia e sul suo cuore trafitto.
Io non sento che un'infinita, divina sinfonia di spiriti palpitanti attorno alla croce, e la croce stilla per noi goccia a goccia attraverso i secoli, il sangue divino sparso per ciascuna anima umana.
Dalla croce Cristo grida «Sizio!», terribile grido di arsura che non è della carne ma è grido di sete di anime, ed è per questa sete delle anime nostre che Cristo muore.
Ponimi, o Signore, sulla bocca dell'inferno, perché io per la misericordia tua la chiuda.
Che il mio segreto martirio per la salvezza delle anime, di tutte le anime, sia il mio paradiso e la suprema mia beatitudine. Amore delle anime, anime, anime.
Grazie.